Buongiorno a tutte e tutti. Situazione d'emergenza, soluzioni d'emergenza. Allora, volevo riprendere con voi e fare qualche passo in avanti sul pensiero di Aristotele. Abbiamo visto che Aristotele è discepolo di Platone, abbiamo visto le differenze principali. Fondamentalmente Platone crede nell'esistenza di due mondi, il mondo sensibile e il mondo intellegibile, invece Aristotele ritiene che questa duplicazione sia un atto assolutamente inutile e che complichi la visione della realtà. La realtà è una, all'interno di questa realtà c'è sia la dimensione sensibile e materiale, sia la dimensione intellegibile e formale. Abbiamo visto che per lui l'essere si può declinare in moltissimi modi. Ogni cosa che noi diciamo, ogni cosa che esiste appartiene all'essere. L'essere è innanzitutto sostanza ed è innanzitutto la sostanza individuale, cioè la realtà è fatta di questo albero, questo gatto, questo uomo, questa montagna. Ogni ente che esiste ha due dimensioni, la dimensione materiale, la materia, e la dimensione invece intellegibile, che è la forma. La forma è ciò che fa essere la cosa ciò che è, quindi l'uomo in quanto animale razionale, e la materia invece è ciò di cui è fatto quel singolo ente. Un'altra grossa differenza che abbiamo visto è che Platone era più interessato a elementi religiosi, l'anima, l'immortalità dell'anima. Aristotele è più interessato a elementi scientifici, La fisica, la biologia, l'analisi della natura, la meteorologia, cioè Aristotele in qualche modo inizia anche una scienza della natura, della realtà, molto più profonda, molto più organizzata, sistematica di Platone. Aristotele vuole fare un sistema filosofico, mentre Platone voleva semplicemente dialogare per avvicinarsi alla verità mai definibile. Altra caratteristica diversa è che Platone scrive dialoghi, appunto, coerentemente, e invece Aristotele scrive trattati. Abbiamo visto anche un po' la logica, no? La logica è la struttura del linguaggio del pensiero, fondamentalmente, come dire, parte da alcune categorie, le categorie logiche, la cui prima categoria è la sostanza, e poi abbiamo la quantità, la qualità, la relazione, il luogo, eccetera. Queste 10 categorie di Aristotele, di carattere logico, sono anche categorie dell'essere, cioè l'essere può essere detto e pensato secondo 10 categorie, 10 caratteristiche fondamentali. Abbiamo visto come esistono le proposizioni sono le frasi nelle quali viene congiunto un soggetto e un predicato. Con le proposizioni inizia il tema della verità, cioè una proposizione può essere vera o falsa. È vera quando ciò che viene connesso nella proposizione è connesso anche nella realtà, è falsa quando invece non è così. Esempio, oggi il sole splende nel cielo, è vera se effettivamente è così nella realtà, è falsa se invece non lo è. Ma il punto più importante della logica di Aristotele è quella del sillogismo. Il sillogismo è la forma del ragionamento. Cioè, secondo Aristotele, il sillogismo è il ragionamento perfetto, cioè un ragionamento nel quale, poste le premesse, una premessa maggiore e una premessa minore, ne deriva una conclusione e una sola. La perfezione del sillogismo consiste nel fatto che il sillogismo inevitabilmente, se è costruito correttamente, porta a una conclusione vera. Il sillogismo può essere valido, cioè costruito in maniera corretta, ma non vero, oppure può essere valido e vero. Vi faccio un esempio. Tutti gli uomini sono biondi, Socrate è biondo, Socrate è un uomo. È chiaro che il sillogismo è costruito correttamente, c'è cioè una premessa maggiore, una premessa minore, una conclusione che consegue necessariamente, solo quella può conseguire, ma non è vero. Se invece dico tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, siamo di fronte a un sillogismo sia valido sia vero. La logica l'abbiamo in gran parte vista sul manuale, passerei invece alla fisica. La fisica è una delle tre scienze, è una delle scienze teoretiche. Le scienze teoretiche sono la fisica, la matematica e la filosofia prima, la metafisica. La fisica di cosa si occupa? Si occupa della physis, della natura. La natura che per Aristotele è sostanza in movimento. Aristotele non la pensa come Parmenide, la sostanza non è l'essere immobile, uno, immutabile, ma la sostanza è in movimento. Vi sono diverse forme di movimento. Il movimento secondo la sostanza, che è generazione e corruzione, quindi nascita e morte, diciamo, secondo la qualità, cioè la sostanza passa da una qualità a un'altra qualità della sostanza stessa, secondo la quantità, la sostanza si accresce o diminuisce, e secondo il luogo, la sostanza si sposta da un luogo ad un altro. La realtà naturale è in continuo mutamento, movimento. Il movimento, il mutamento, per Aristotele è il passaggio tra essere in potenza, essere in atto. Esempio, il seme di pioppo, in potenza è il pioppo. Quando sarà in atto, sarà il pioppo ormai formato e adulto. Ciò che determina il passaggio da potenza ad atto è la forma, cioè ciò che quella cosa è e ciò che quella cosa deve diventare. Materia e forma non sono mai separate. Ogni ente è composto da materia e forma, dice Aristotele, è un sinolo indissolubile tra materia e forma. Ogni ente ha quattro cause. La causa materiale, cioè ciò di cui è fatto quell'ente, la causa formale, ciò che rende quella cosa ciò che è, la causa efficiente, ciò che ha generato quell'ente, e la causa finale, lo scopo per cui l'ente è stato generato. Esempio della statua di Apollo: la statua di Apollo è di bronzo, causa materiale, è Apollo, rappresenta Apollo, causa formale, è stata fatta dallo scultore, causa efficiente, e ha come scopo la celebrazione e la venerazione del Dio, causa finale. Questo vale per i manufatti, per le cose che fa l'uomo. Nella natura, fondamentalmente, causa formale, efficiente e finale coincidono. Pensare che esista il movimento degli enti presuppone che esista uno spazio nel quale questi enti si muovono. Lo spazio in cui si muovono gli enti è il luogo. Il luogo fondamentalmente è il luogo naturale che ogni corpo ha. Quindi ogni corpo tenderà al proprio luogo naturale. Perché i corpi pesanti cadono verso la terra? Perché sono fatti di terra. Perché i corpi leggeri vanno verso il cielo? Perché sono fatti di aria. Aristotele ovviamente non ha l'idea della gravitazione terrestre o della gravitazione universale di Newton, ok? Per lui ogni corpo tende a tornare al proprio luogo, ok? Il mondo è fatto di quattro elementi materiali: terra, acqua, aria, fuoco. Il cielo invece è fatto di una quinta essenza, l'etere. Il cielo è di natura qualitativa diverso dalla terra. Abbiamo già visto un po' della metafisica. La metafisica studia appunto l'essere in quanto essere, studia le cause ultime della realtà, studia le categorie e studia l'atto e la potenza. Abbiamo anche visto sul manuale ciò che Aristotele dice di Dio. Per Aristotele non esiste solo la sostanza materiale, ma esiste anche una sostanza immateriale, una sostanza priva di materia, quindi anche priva di potenzialità, perché ricordatevi sempre, materia è abbinato con potenza, forma è abbinato con atto, e questa realtà, questa sostanza immateriale, che è Dio, viene definita da Aristotele motore immobile e atto puro. Perché motore immobile? Perché muove senza essere mosso, ci deve essere all'origine di tutto il mutamento un ente che fa mutare gli altri enti ma non muta, perché se mutasse sarebbe fatto mutare da un altro ente precedente, e invece questo è un motore primo, il primo motore. Lo stesso primo motore è atto puro, cioè atto che non ha potenzialità, non ha potenza, non ha materia, non deve diventare niente perché è già ciò che deve essere. Dio è perfetto. Come fa Dio a muovere il mondo, a far mutare le cose senza mutare esso stesso? Lo fa attraverso l'attrazione. Dio è perfetto e questa perfezione attrae tutti gli enti a sé, quindi li muove. Un altro elemento nuovo invece, che non avevamo ancora visto, è la psicologia. Cioè Aristotele parla anche lui dell'anima, come aveva già fatto Platone, ma in maniera diversa. Mentre per Platone l'anima era qualcosa di eterno, assolutamente sganciato dal corpo, per Aristotele l'anima è la forma del corpo. Cioè l'anima è ciò che rende quell'ente vivente ciò che è. L'anima è ciò che rende animato un corpo. Quindi l'anima è una funzione fondamentalmente in gran parte biologica. E Aristotele individua tre funzioni nell'anima. C'è la funzione vegetativa, questa ce l'hanno tutti gli esseri viventi, è quella che permette la nascita, la nutrizione, la crescita, ce l'hanno i vegetali, gli animali, gli uomini. La funzione sensitivo-motoria, caratteristica degli animali, le piante non si muovono, gli animali sì, e poi razionale, che invece è solo dell'uomo. L'uomo chiaramente le ha tutte e tre, gli animali hanno solo le prime due e i vegetali solo la prima. Quindi l'anima non è qualcosa di spirituale o religioso, ma l'anima è la differenza tra un essere vivente e un cadavere fondamentalmente. Vediamo velocemente un altro elemento, che è quello dell'etica. Allora, secondo Aristotele, l'etica si basa su un'esigenza fondamentale dell'essere umano, l'esigenza di felicità. Cioè l'uomo si muove e fa le proprie scelte per raggiungere la felicità. La felicità da cosa deriva? Dalla realizzazione del compito che è proprio di quel soggetto. Siccome l'uomo è un animale razionale, il suo compito specifico è lo sviluppo della razionalità, l'utilizzo della razionalità, e la felicità deriva dunque dall'esercizio della razionalità, dalla ricerca della virtù, dalla ricerca della conoscenza. L'uomo, nel piacere della conoscenza, raggiunge la felicità e vive un po' come il Dio. Dio cosa fa tutto il giorno? Fondamentalmente contempla se stesso, è pensiero di pensiero, non può aver bisogno di pensare ad altro, pensa solo ciò che è perfetto, ma essendo perfetto lui, pensa a se stesso. L'uomo raggiunge il proprio apice, la virtù più alta, che è la sapienza, nel momento in cui sviluppa un pensiero speculativo, cioè riflette su se stesso e sulla realtà. Ci sono altre virtù, ovviamente. Ci sono virtù etiche, come ad esempio la giustizia, il tentativo di avere un comportamento secondo il giusto mezzo, l'equilibrio, ok? La capacità di scegliere la giusta misura nelle cose. E poi ci sono invece le virtù dianoetiche, quelle più alte, che sono la saggezza e la sapienza. La saggezza è la capacità di scegliere le cose più utili e convenienti, la sapienza invece è la conoscenza profonda della realtà e dei principi primi. Anche nella politica Aristotele ha una visione differente da quella di Platone. Mentre per Platone la politica doveva essere, soprattutto nella Repubblica, poi nelle leggi rivede questa sua concezione, una città ideale, doveva realizzare una città ideale, Aristotele parte da una prima considerazione. L'uomo è un animale politico, è un animale sociale. L'uomo ha bisogno degli altri, sia per le cose più materiali, più semplici, sia per le cose più alte e complesse. L'uomo è un animale politico, deve partecipare alla vita pubblica. Chi non può partecipare alla vita pubblica, come gli schiavi, non è da considerarsi uomo. Aristotele in questo senso è profondamente razzista nei confronti degli schiavi. Gli schiavi in antichità erano considerati delle cose, non degli esseri umani. È una differenza antropologica, secondo lui. C'è chi nasce schiavo e quindi non è uomo. Aristotele accetta la divisione tradizionale tra monarchia, governo di un uomo solo, aristocrazia, governo dei migliori, e polizia, la chiama, politia, governo della moltitudine nell'interesse comune. E dice, queste tre forme possono avere delle forme corrotte. La forma corrotta di monarchia è la tirannide, la forma corrotta di aristocrazia è l'oligarchia, cioè governano alcuni ma per l'interesse dei più ricchi, e la forma corrotta di politia è democrazia, cioè il governo della moltitudine per il vantaggio dei più poveri. Quindi lo scopo ancora qual è? Come anche in Platone, chi governa, che sia uno, che siano alcuni o che siano molti, deve governare per il bene comune. Lo scopo è realizzare il bene comune per la città. Ultimo elemento di differenza con Platone interessante è la concezione dell'arte. Ricorderete che per Platone l'arte è qualcosa di pericoloso, perché distoglie soprattutto i giovani dal pensiero delle cose più alte e li indirizza a forti emozioni e a contemplare la copia delle cose sensibili che è l'arte. Invece per Aristotele l'arte è importante, l'arte è una rappresentazione della realtà che ricrea le cose in maniera più universale. Molto semplicemente, una poesia d'amore non parla dell'amore di un singolo rispetto a un'altra persona, ma parla dell'amore che tutti noi possiamo provare. Quando noi leggiamo poesia di García Lorca, di Leopardi o di altre poesie d'amore, è ovvio che non stiamo pensando che quella poesia è del poeta per la sua amata, ma in qualche modo ci sentiamo partecipi in maniera universale dei sentimenti che il poeta sta esprimendo. Quindi l'arte, la poesia, il teatro, tutta l'arte esprime situazioni che non sono legate a casi individuali, ma che possono riguardare tutti. In questo senso l'arte ha una funzione di purificazione, di crescita, di apprendimento. Io vado a teatro, vedo la tragedia, vedo le passioni umane, vedo a cosa portano certe passioni umane, positive o negative, e in qualche modo rivivo quello che è la mia esperienza e in qualche modo mi educa anche a capire che l'inganno o il furto o l'omicidio non sono azioni giuste, ma sono azioni che possono portare a danni molto gravi anche per me, non solo per le altre persone a cui li faccio subire. Questo molto in sintesi. Vi metterò gli appunti su Google Drive. Potete utilizzare anche il libro di testo, ovviamente, magari per approfondire, però in questa situazione restiamo pure sugli elementi essenziali e cerchiamo di utilizzare bene il tempo che abbiamo. Intanto vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro ogni bene.